del dolore e della sofferenza in Manzoni. Le osservazioni sulla morale cattolica. Prego.
Caspita, graditissimo. Molto appropriato, l'ho apprezzato molto. Parlavamo dell'accenno che Annoni ha fatto gentilmente a me quando è ricorso a una metafora musicale. E ora, a me è capitata una cosa gradita, molto gradita, ma che anche mi ha messo un po' in imbarazzo. Il professor Marcocchi, prima, nella sua ricca e magistrale relazione introduttiva, ha a un certo punto richiamato il capitolo quindicesimo della prima parte delle osservazioni sulla morale cattolica. Ed era proprio il capitolo su cui io avevo scelto, con riferimenti anche al capitolo 5 sui sentimenti retti, era il capitolo su cui io avevo deciso maggiormente di soffermarmi. La cosa singolare è che il professor Marcocchi e io non ne avevamo parlato prima, e quindi questa convergenza può essere almeno io sento che in qualche modo è una convergenza significativa. Ora, vorrei, prima di entrare nel vivo di un tentativo di analisi dei principali motivi contenuti in questo capitolo quindicesimo, che come gli altri è introdotto da alcune righe di Sismondi, poi analizzate, smontate, analizzate, frugate in tutti i sensi da Manzoni, che procede controversisticamente a una confutazione continua punto per punto, vorrei fare una brevissima introduzione dicendo che, come del resto tutti sanno, le osservazioni sulla morale cattolica non hanno avuto in Italia fortuna. È un libro rimasto fondamentalmente estraneo all'Italia e alla cultura italiana. E il giudizio che ne diede, per esempio, De Sanctis era un giudizio limitativo. Quello che poi ne diede Croce nel periodo della sua egemonia sulla cultura italiana è un giudizio fondamentalmente negativo. Croce considerava quest'opera un'opera scolastica, un'opera che poteva avere qualche interesse puramente perché affrontava motivi che poi il Manzoni romanziere, autore romanziere, avrebbe sviluppato particolarmente nei Promessi Sposi, ma per il resto l'opera gli sembrava assolutamente inadeguata agli esiti, ai raggiungimenti della filosofia morale della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento. Croce pensava soprattutto a Kant, a Jacobi, a Fichte, a Schleiermacher, e quindi fondamentalmente gli sembrava un'opera, dal punto di vista propriamente della sua incidenza nella cultura e nella civiltà italiana, e per il rilievo da darle nel processo di unificazione del paese, nel costituirsi dello Stato italiano, come una sorta di disperata battaglia di retroguardia. È sintomatico che Croce, che era un uomo attentissimo nell'esprimersi, non abbia mancato, a mio avviso, in questa occasione di una certa volgarità quando ha definito le osservazioni sulla morale cattolica un libro anacronistico. Il termine anacronistico, secondo me, chiedo scusa per questo mio sfogo, dovrebbe essere sapientemente evitato da chiunque si occupi di filosofia. Non vuol dire niente. C'è un, per esempio, può esserci una contemporaneità più profonda che entra nel vivo di un'epoca, anche se la posizione di colui che la fa propria sembra non essere affatto in accordo con le tendenze prevalenti del proprio tempo. E il giudizio di anacronistico non vuol dire nulla, e direi di più, nel caso di Manzoni è del tutto ingiusto, poiché la morale cattolica non è quel catechismo che altri hanno voluto in questo libro vedere, ma viceversa è lo sforzo di Manzoni di pensare profondamente, di andare a fondo nella propria epoca. Manzoni ha preso l'avvio dall'illuminismo, tutta la sua opera è una strenua, accanita riflessione sull'illuminismo e sul processo della modernità, possiamo dire, tenendo però nel contempo sempre presente il riferimento a un piano di perennità, di eternità, sulla base del quale confrontare il proprio tempo. E questo è dimostrato proprio dalle osservazioni sulla morale cattolica, in cui Manzoni non trascura alcune delle sfide o dei motivi che in qualche modo polemici sono stati rivolti alla morale cattolica, nello sforzo di, da un lato, rispondere a tutti questi attacchi polemici che venivano dal tempo, secondo, ribadire quello che vi è di assolutamente irrinunciabile, che per lui era assolutamente irrinunciabile, nella dottrina cristiana. Vengo al capitolo quindicesimo. Le considerazioni di Manzoni in questo capitolo sono introdotte da alcune righe di Sismondi, al quale Sismondi nella parte introduttiva rivolta al lettore, Manzoni parte da educatissime lodi nei confronti di Sismondi, del Sismondi autore dell'Histoire de République Italienne à Moyen Âge, per successivamente, comunque con inflessibile garbo, smontare punto per punto le considerazioni di Sismondi. Accentuo questa parola garbo perché sempre quello che mi ha colpito in Manzoni è questo, la presenza di questo gentiluomo lombardo impeccabile, che apparentemente si attiene sempre a una sobrietà e a un costante equilibrio, il quale sa però poi sviluppare anche i nodi teorici presenti nel suo discorso, fino al punto da rasentare veri e propri abissi, cioè sotto un'apparenza dimessa, quasi di tipo catechistico, si coglie come una sorta di mare in tempesta. Il dramma della modernità emerge potentemente nelle pagine di Manzoni. Veniamo a queste righe di Sismondi. Sismondi dice: la carità è la virtù per eccellenza del Vangelo, ma consiste nell'insegnare a dare al povero per il bene della propria anima e non per sollevare il proprio simile. La polemica ovviamente si apre qui, e Manzoni concentra tutte le sue forze intellettuali nel rifiuto di questa separazione di una virtù che dovrebbe venire in qualche modo sganciata dall'idea di una ricompensa, perché fondamentalmente si tratta di questo. La virtù deve bastare a se stessa, la virtù non deve avere bisogno di ricompensa, perché se l'azione virtuosa è fatta in vista di una qualsivoglia ricompensa, ciò che viene dato dalla ricompensa deve venire detratto al merito dell'azione morale. Quindi c'è una separazione netta tra il contenuto materiale dell'azione, che può essere in questo caso l'aiuto al povero, l'esplicarsi di una solidarietà nei suoi confronti, e dall'altro invece il fine dell'azione, il quale fine dell'azione, di carattere tautologico, fa sì che la verità possa specchiarsi in se stessa, che una coscienza morale in qualche modo del tutto autonoma possa comunque attingere puramente da se stessa e giungere, per così dire, a un premio che la coscienza morale dà puramente a se medesima, con la conseguenza, ad esempio, che l'utilità dell'atto resta tagliata fuori l'utilità dell'atto, resta legata fuori la materialità dell'atto, resta tagliata fuori la sensibilità che si accompagna all'agire morale. Ora, Manzoni osserva subito, a proposito di queste righe di Sismondi, che dare al povero per il bene della propria anima non è, come supporrebbe o mostrerebbe di supporre Sismondi, un suggerimento dei casisti, ma corrisponde in pieno al senso profondo dell'insegnamento della Chiesa. Escludere dall'elemosina, Manzoni parla di elemosina, che, come notava il professor Marcocchi, dà l'impressione sempre di una riduzione alla filantropia. Prende l'avviso dell'elemosina, ma poi in realtà fa propriamente riferimento esercizio della carità, all'azione di soccorso di chi soffre e di chi ha bisogno. Ora, escludere dall'elemosina il fine di sollevare il prossimo è per Manzoni, testuale nel testo, un raffinamento anticristiano, il cristiano. Ora, la preoccupazione di una virtù che si specchi puramente in se stessa e quindi senta di non avere o esiga di non avere ricompense, di essere meramente ricompensa essa stessa nel suo proprio esercizio, ricompensa a sé medesima, è sembrerebbe che dovesse escludere propriamente il sollevare, l'atto del sollevare chi ne ha bisogno, del sollevare i poveri, proprio perché il bene della propria anima non dovrebbe venire confuso con l'atto materiale del soccorso. La separazione che viene operata è questa. Chi si preoccupa della propria anima, in definitiva, è un egoista, è uno che in qualche modo si sottrae alla virtù o fa cadere discredito su una virtù intesa come rigoristicamente, come assoluta purezza, come qualche cosa che non deve essere da nulla contaminato. A questo proposito è sintomatico che Manzoni, il quale, come tutti sappiamo, non tocco questo punto, è stato un critico impareggiabile dell'utilitarismo, ricorra in qualche modo a una metafora di tipo quasi, possiamo dire, economico, quando dice che l'elemosina è una sorta di tesoro, è un tesoro che viene ammassato in cielo, il cielo, e che il regno è promesso a coloro i quali avranno satollato, vestito, ricoverato, visitato i fratelli del re, quello che il re considera i propri fratelli di quel re che è passato come uno sconosciuto dai fortunati del mondo. La ricompensa quindi viene vista come una ricompensa infinita. E allora, se noi intendiamo la ricompensa come una ricompensa infinita, allora la separazione implicita nelle righe di Sismondi non ha luogo a procedere, non è pertinente. Perché il bene della propria anima e il sollevare i propri simili fa tutt'uno. Non avrà bene chi non fa elemosina, la ricompensa non svia dalla virtù, non è, come dicevamo, una detrazione dal merito della virtù, perché la virtù non può bastare a se stessa in termini di una coscienza morale che in qualche modo si chiuda a se stessa, no? Si chiuda in se stessa. Quindi c'è tutta una polemica, ovviamente, che qui Manzoni attua contro le varie forme di morale autonoma che dalla fine del Settecento comunque si sono presentate sul piano del pensiero europeo dello scorso secolo. Ora, la rinuncia a posporre il godimento all'esercizio della benevolenza viene visto da Manzoni, questa posizione che separa la virtù in qualche modo dal contenuto materiale dell'azione virtuosa, viene visto come una forma di perversione del cristianesimo. Dopo il cristianesimo, una volta comparso il cristianesimo, c'è un generale consenso che le varie utilità che si possono perseguire in questo mondo sono di un prezzo inferiore a quella della virtù. Perché la virtù è motivo sufficiente, anzi sovrabbondante, di qualunque azione. Ma se questa virtù si spinge all'infinito, allora la virtù non può più dissociarsi dalla legittima aspirazione al compenso, a una ricompensa. Perché che le utilità siano prezzi inferiori rispetto alla virtù vale solamente per i beni terreni, per i beni materiali. Per il bene assoluto questo più non vale, perché la ricompensa infinita non toglie nulla a nessuno. Cioè, tutta la questione drammatica, per esempio su azioni utili, può essere legata, al di là dei tormentosi calcoli che gli utilitaristi facevano nello sforzo di conciliare l'interesse particolare con l'interesse generale, per il fatto che si può temere che l'utilità e il vantaggio andando ad alcuni venga sottratto ad altri. La ricompensa infinita non toglie nulla agli altri. Ma c'è un altro punto strettamente legato a questo che mi sembra di un grandissimo rilievo. Manzoni difende l'aspirazione alla felicità. L'esercizio della virtù assicura un processo che si tende, un processo di perfezionamento che si tende all'infinito. Attraversa questo mondo, va oltre, va all'infinito. La felicità è un'esigenza irrinunciabile, perché la felicità che cristianamente ci viene promessa è la felicità della perfezione. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché verranno satollati. Tendere alla felicità non toglie nulla alla carità e alla giustizia. Questo anche perché la salvezza dell'anima significa in definitiva consonanza dell'anima stessa con l'ordine universale. E quando si dice ordine universale si intende la volontà di Dio. La salvezza non è la contropartita dell'azione, ma il vero fine dell'azione morale. La rinuncia alla ricompensa non può nascere dopo il cristianesimo, la rinuncia alla ricompensa, che da una sorta di disprezzo testuale, Manzoni dice disprezzo, della perfezione, di questa perfezione cui tende la tensione umana verso la felicità, nel pieno ovviamente poi di una felicità che è, che muove come tensione le azioni degli uomini in questa vita, ma che trova il suo pieno adempiersi nell'altra. C'è quindi un nesso di relazione di virtù con l'infinito che fa sì che questa virtù non possa essere in alcun modo materia di ricompensa in una visuale dominata dai beni terreni. Ora, se è vero che Gesù Cristo ha ammonito ad avvolgere le proprie azioni benefiche, le proprie azioni di aiuto al prossimo, di una sorta di velo, di nasconderle, di svolgerle nel segreto, perché non voleva che l'avarizia venisse corretta con la vanità, e che le lodi che l'azione buona suscita ovviamente non fossero motivo evidentemente di una sorta di vanità o di superbia o di orgoglio da parte di chi compie le azioni del bene e soccorre il prossimo, egli, ed è per questo che egli ci ha insegnato a disprezzare i beni terreni, quando i beni terreni o le utilità particolari si pongono come ostacolo a quello che deve essere il fine comunque dell'azione morale. Questo non significa assolutamente, come Manzoni mette in evidenza riprendendo la celebre disputa tra Fénelon e Bossuet, che il desiderio di felicità sia opposto all'amore di Dio. Il desiderio di felicità non è per lui separabile dalla santità. Dovere e felicità non si escludono a vicenda, e si deve disprezzare i beni della terra proprio per questo, non nonostante, ma proprio perché si mira alla ricompensa suprema. Quindi c'è in Manzoni un rifiuto di tutti quei filoni del cristianesimo che hanno fortemente insistito sulla doverosità della rinuncia alla felicità. D'altro lato, è costante la consapevolezza che l'azione, l'agire anche del santo deve avere effetti di utilità. Di utilità in piena aderenza a quello che è il movente effettivo, che è il fine propriamente del bene della propria anima. Se questo non avviene, se l'utilità viene perseguita, per così dire, come una sorta di bene in sé, si producono paradossi infiniti. Si fa del bene a certi a scapito di altri, si assicura utilità vantaggio a questi per negarli agli altri, o si giunge al paradosso che si trova in Diderot, si trova in quella che secondo me è la più geniale delle sue pièce teatrali, Est-il bon, est-il méchant, dove sostanzialmente non si sa se il protagonista sia un sant'uomo o un filone matricolato, perché in lui agisce una sorta di machiavellismo della morale o di machiavellismo del bene, in cui per assicurare vantaggi a coloro ai quali si rivolge in termini filantropici, per cui agisce nel senso della filantropia, non esita a mentire o anche a commettere azioni di carattere notevolmente scorrette. Ora, rinuncia non è poi, dice Manzoni, e l'abnegazione non è rinuncia alla felicità, ma è resistenza alle inclinazioni viziose derivanti dal peccato. E qui si tocca l'ultimo punto che qui io vorrei trattare, è necessario, mi avvia alla fine. Inoltre, avendo parlato per ultimo ed essendo il quinto, penso sia anche un'azione doverosamente caritatevole non andare avanti molto a lungo. Vorrei toccare un punto che emerge dal discorso comunque di Manzoni, rispetto al quale forse però Manzoni è meno esplicito, va meno in fondo che sulle questioni su cui finora mi sono soffermato. Egli, soffermandosi particolarmente sulla già ampiamente oggi ricordata Teresa Trotti Arconati, mettendo in evidenza quando questa si reca nel casolare di un'inferma e comunque la bacia, va letto con lei, la soccorre, nonostante che questa poveretta, il corpo di questa poveretta sia schifezza e putredine, testuale nel testo, molto, direi anche molto forte, molto esplicito, evidentemente animata da una forza d'amore cristiano che non la fa soccombere davanti alla ripugnanza, al ribrezzo. E questa pia matrona evidentemente riempita vita di carità, cioè trabocca d'amore cristiano. Ma la forza che può spingere all'azione di carità nelle circostanze, diciamo, più terribili, per certi versi più ripugnanti, quando si tratta di soccorrere persone che si trovano in una spaventosa indigenza o in miseria, sui quali pesa anche l'abbruttimento della miseria, evidentemente anche l'abbruttimento e la degradazione non possono essere escluse dallo slancio caritativo, perché questa forza si possa esplicare, possa vincere gli ostacoli e tradursi in aiuto al sofferente, deve esserci anche la compassione. Siamo in un periodo, nell'Ottocento, in cui il tema della compassione è un tema centrale, direi proprio della grande filosofia. Si pensi al Mitleid, si pensi a Schopenhauer, si pensi, ovviamente, questo motivo risuona nelle culture dei massimi paesi europei, è un motivo grandioso, no? E non c'è posto nella compassione se e il bene della propria anima viene separato dall'esercizio della virtù. È necessario che il sentimento della pietà e la compassione, proprio mi riferisco alla concreta sfera del sentire, si presenti molto forte e si riveli in qualche modo anche come una inclinazione umana. Un'inclinazione umana e insidiata, deviata e combattuta da altre inclinazioni che vanno in senso diverso, perché la natura umana è segnata dal peccato originale, ma è necessario, e quindi ha un'inclinazione anche viziosa, che questa sia un'inclinazione molto forte. La purezza di una morale razionale, la quale comunque escluda quest'ambito, questa sfera della sensibilità, va evidentemente respinto. La carità ha bisogno anche di essere sentita. E Manzoni mette in evidenza come la natura dell'uomo, le inclinazioni che si trovano nella natura dell'uomo, vengono poi proseguite. Giustamente diceva prima il professor Marcocchi, non basta il sentimento della pietà o la volontà di soccorso affinché il fine dell'azione morale o dell'azione santa possa qualificarsi per tale. Ma Manzoni lascia capire che però senza questo aspetto dell'immediato sentire, dello slancio in qualche modo verso il prossimo, nemmeno la persecuzione è possibile. Deve esserci questa dimensione, direi anche una dimensione sensibile e materiale, perché lì nella carità, e il richiamo alla Trotti lo dimostra, c'è in gioco anche il corpo piagato, che in qualche modo deve richiamare il corpo piagato di Gesù Cristo. Quindi c'è un'inclinazione che il peccato non è riuscito evidentemente ha ostacolato, ma non è riuscito a sopprimere. E questo elemento della compassione, questo sentimento non perde nulla di sé questo sentimento naturale, dice Manzoni, venendo collocato nel suo ordine. L'inclinazione naturale deve acquistare forza contro altre inclinazioni, contro le deviazioni dei retti sentimenti ad opera del peccato. Ma deve esserci in qualche modo la capacità di cogliere, la sensibilità, la ricettività, la prontezza, quasi si cogliesse con le antenne che segnala là dove è la sofferenza, e quindi là dove la sofferenza, Manzoni era convinto che il cristiano dovesse esserci, quindi mettersi dalla parte della sofferenza, la quale sofferenza non è il dolore. In fondo autocatartico, l'unico dolore, dice Manzoni, che la Chiesa consideri, se posso dire così, positivamente, cioè il dolore come espiazione. Ma la sofferenza che l'azione benefica si trova davanti è una sofferenza che tende a ritorcersi su se stessa, a restare soffocata in se stessa, e fa perdere dignità a coloro che la subiscono. C'è un passo esplicito in cui, di questo capitolo, in cui Manzoni dice, parla della solitudine di coloro che soffrono per condizioni di indigenza terribili o per malattie, e che finiscono ad avere ribrezzo per se stessi, tendono a ritrarsi a chi porge loro una mano soccorrevole, non si sentono quasi degni, in qualche modo la loro condizione li induce all'autodisprezzo, ed è necessario che quindi in qualche modo l'atto di soccorso riconferisca loro la dignità comunque di esseri umani. Concludo con un, mi si perdonerà se passo a, per illustrare i pericoli di una virtù che resti abbagliata da se stessa nella sua purezza, e che quindi non faccia con tutto questo debitamente i conti, faccio un salto, scientificamente mi rendo conto discutibile, ma a me è venuto in mente, rileggendo questo capitolo straordinario delle osservazioni sulla morale cattolica, l'assassinio nella cattedrale di Eliot, quando Thomas Becket si trova a dover fronteggiare quattro tentatori. I primi tre tentatori se ne sbarazza facilmente. Infatti lo tentano facendoli balenare la prospettiva di una vita gaudente, quella stessa, e gli ricordano la sua giovinezza quando egli stesso era un gaudente, oppure parlano dell'amicizia che lo legava al re. Infine gli fanno balenare la possibilità di una maggiore acquisizione di potere, di un aumento di potere. Eli e Becket respinge facilmente questi tentatori. L'ultimo tentatore è il più terribile, è il tentatore, è un tentatore effettivamente insidioso, ed è la tentazione della santità che viene proposta a Becket, e Becket per un momento vacilla e poi la respinge, perché giunge alla conclusione che non c'è peccato maggiore di quello di fare ciò che è giusto per una cattiva ragione. Evidentemente egli ha colto che l'orgoglio che deriva da una virtù che si specchia in se stessa è l'insidia spirituale più terribile, quella che poi allontana dagli altri, che impedisce il rapporto con gli altri, che fa della stessa santità un mezzo per l'attingimento della gloria. Grazie. Grazie.
Grazie professore per questo intervento, che è terminato con un'immagine, con un riferimento.